relazioni, accompagnare con il suo aiuto. La terminata attività di da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Speriamo di farcela perché ho dimenticato gli occhiali. Allora, stamattina abbiamo incontrato questa donna che non dice una parola se non piangere, se non questa donna è tutta voce, una donna a cui è stato tolto tanto e a cui il Signore restituisce. Stasera incontriamo un'altra donna e anche ella non parla. Anche lei è soltanto voce. Siamo sempre nello stesso capitolo del Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti 36 seguenti. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrò in casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di qual genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire da sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli rispose alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Intanto vediamo che Gesù entra in casa. Abbiamo riflettuto, forse la nostra prima meditazione sul mistero, sulla realtà della casa. L'angelo ha incontrato Elisabetta in una casa. Qui Gesù entra in casa. Nel Vangelo di Luca di frequente Gesù entra in casa. L'abbiamo già ricordato, anche la casa di Zaccheo. Il Tempio, il vero Tempio dove entra Dio a salvare, non è soltanto quello di Gerusalemme, ma è quell'ambiente domestico, feriale di tutti i giorni dove il Signore può entrare a salvarmi. Quindi sono le cose di tutti i giorni, i tempi di tutti i giorni, i luoghi della salvezza. E Gesù va a casa di questo uomo per compiere una cosa di tutti i giorni: mangiare. Ed ecco che arriva questa donna che viene subito qualificata, il narratore ce lo dice subito chi è, una peccatrice. Perché? Adultera, prostituta, diciamo che il modo con cui ne parla il Vangelo lascia presagire che questa è una donna che sbaglia proprio a livello relazionale, a livello sessuale, e compie dei gesti che non stanno né in cielo né in terra. Noi non ci rendiamo conto del carattere veramente audace, provocatorio, mozzafiato dei gesti di questa donna. Intanto un maestro, un rabbi, non si faceva vedere dagli altri, neanche parlare con sua moglie. Questa non è sua moglie. E addirittura si lascia toccare da questa donna. E addirittura è una peccatrice, questa donna. Questa donna compie delle cose che potrebbero essere un po' tutto quello che lei faceva, se era una prostituta probabilmente, tutto quello che lei faceva per far contento un uomo, uno dei suoi clienti. Quindi lo massaggiava, lo profumava, lo toccava con i capelli. Noi non ci rendiamo conto di quanto i capelli fossero allora una delle parti più sensuali di una donna. Non per niente le donne consacrate si coprivano i capelli, non per niente le donne consacrate si tagliavano i capelli, proprio perché i capelli nella cultura antica, ma anche adesso, sono considerate tra le parti più sensuali del corpo di una donna. Sciogliere i capelli, una donna lo faceva soltanto nel momento dell'intimità col marito, e mai, ma io mi ricordo anche le mie due nonne, avevano sempre i capelli raccolti. E fino a pochi decenni fa, in chiesa, le donne andavano con il velo per coprire i capelli. Guardate questa qui che cosa fa. Con i capelli asciuga i piedi di Gesù. Potremmo dire che questa donna, da una parte, manifesta tutto il suo affetto per te uomo, per Gesù, manifesta una richiesta a questo uomo e piange, come riconoscendo l'innocenza di questo uomo e la propria debolezza e la propria oscurità. Ma dice tutte queste cose in una maniera che sembra assolutamente fuori posto, oltretutto davanti agli altri. Scusate, se adesso venisse in questa sala, mentre io sto parlando, una bellissima donna vestita con una minigonna generosissima, tutta scollata, si mettesse sulle mie gambe, mi abbracciasse e mi riempisse di baci, voi cosa direste? Insomma, succede, era tutto a posto. Attenzione, perché questa è la scena che capita in casa del fariseo, è questa la scena che capita. Una donna di facilissimi costumi compie dei gesti assolutamente fuori posto con un uomo che non conosce di fronte agli altri. Attenzione, questa è il modo, questa, senza dire una parola, solo con gesti, è il modo con cui questa donna si fida di Gesù. Perché Gesù avrebbe potuto, in quanto rabbi, in quanto maestro, in quanto purissimo, avrebbe potuto dire: ma scusi signora, lei come si permette di toccarmi? E di toccarmi in questa maniera? Ma scusi, ma le sembra il caso? Che figura mi fa fare? Questa donna si fida di Gesù compiendo questi gesti, ecco la sua fiducia, sapendo che lui li avrebbe capiti. Erano gesti non belli, non a posto, ma erano gli unici gesti che lei sapeva fare. Erano gli unici gesti che lei sapeva fare con un uomo. E allora, con l'unico linguaggio che lei sapeva usare, si è rivolta a Gesù. Con la speranza e con la fiducia di dire: guarda, io in genere quando faccio queste cose agli uomini, gli uomini reagiscono in una certa maniera. Io sono sicuro che tu non reagirai come loro. Da una parte noi abbiamo questa donna che si fida completamente di Gesù, sa di fare una cosa fuori posto, ma è l'unica cosa che sa fare, e sa che lui la interpreterà bene. E dall'altra c'è questo stupendo Gesù, innocente. Davvero tutto è puro per i puri. Tutto è puro per i puri. Per cui Gesù sa ospitare questo gesto fuori posto con purezza, cogliendo l'intenzione pura di quella donna. Cogliendo che quella donna, in quel momento, la richiesta di perdono, di affetto, di comprensione, di stima, poteva rivolgergliela solo in quella maniera lì. Gesù parte da dove quella donna è arrivata. E noi lo vedremo anche in questa Quaresima, una situazione simile, molto molto scandalosa, tant'è che gli stessi discepoli si scandalizzano. Al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, la Samaritana, anche quella è una scena che vi raccomando, perché Gesù compie già lui una cosa da non fare: un uomo che va al pozzo ci vanno le donne e gli uomini che vogliono cercare le donne, tant'è che nella Bibbia tante fidanzate si trovano al pozzo. Mosè trova la fidanzata al pozzo, il servo di Abramo trova la fidanzata per Isacco al pozzo. Gli uomini che volevano cercare le donne andavano al pozzo perché le donne andavano a prendere l'acqua. Gesù si siede sul pozzo, già una cosa da non fare, da solo, e si fa vedere parlare con una donna da solo, e non con una gran donna, perché questa qui aveva avuto 5 mariti e quello con il quale viveva adesso era il marito di qualcun'altra. Allora si incomincia, Gesù chiede l'acqua, poi lei dice: ma perché tu chiedi acqua a me che sei giudeo, eccetera eccetera. Gesù le dice: ma io avrei acqua io da darti. E allora lei lo sfida, e Gesù in quella situazione ambivalente fa una domanda ambivalente: dov'è che è tuo marito? E lei naturalmente risponde: io non ho marito, io sono libera. Guardate, in quel momento Gesù le dice la verità. Hai proprio ragione. Tu il marito non ce l'hai, perché quello che frequenti adesso è di un'altra. E ne hai già avuti 5. Questa donna si sente raggiunta dalla verità e da quel momento comincia a dire: mi sa che sei un profeta. Poi va a dire ai suoi cittadini: poi ma mi sa, sarà mica lui il Messia. E poi fa dire ai suoi concittadini che l'hanno incontrata, che l'hanno incontrato questo qui, il Salvatore del mondo. Pensate un attimino, se Gesù avesse risposto, vedendo quella donna che cominciava un po' a provocarlo, dicendo: senta signora, lei come si permette? Io sono il Messia, il figlio di Dio. Lei è una poco di buono. Ha cambiato un uomo ogni 15 giorni. E adesso va con un uomo di un'altra. Come si permette? Lei prima si mette a posto, poi se vuole viene a parlare con me. La stessa cosa Gesù avrebbe potuto dire in questa sede, nella casa del fariseo: senta signora, prima impara la buona educazione, prima impara come ci si rivolge a un uomo, poi impara come ci si rivolge a un maestro, e poi, già che c'è, impara come si rivolge a uno che la perdonerà, poi ne parliamo. Gesù ospita l'ambivalenza di questa donna, proprio perché è così puro che riesce a intuire l'intenzione di quella donna, anche se espressa in una maniera non adatta, non adatta all'uomo e al luogo. Gesù non dice niente, si lascia fare questi gesti da questa donna. Poi viene introdotto l'altro personaggio, il quale appunto viene descritto Gesù. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è questa qui, saprebbe che chi la tocca, lo tocca, addirittura lo tocca, è una peccatrice. Guardate, noi abbiamo due personaggi in silenzio, anzi tre: la donna che sta in silenzio, non dice una parola, piange e compie quei gesti, Gesù che in silenzio si lascia fare questi gesti, e questo uomo che sembra stare in silenzio invece sta parlando e di questa donna e di questo uomo. Gesù sta in silenzio perché, in questo senso, ecco, proviamo un attimino a riflettere sul silenzio. Quando noi pensiamo al silenzio, pensiamo che semplicemente sia il momento dove non ci sono parole. Invece il silenzio è la condizione di possibilità perché le parole ci siano. Io adesso parlo e la mia parola si sente perché voi siete in silenzio. Se non ci fosse silenzio, la mia parola non si sente. Che bello che queste due persone si incontrano, la peccatrice e Gesù si incontrano facendo silenzio. Io permetto a te di parlare come riesci. E la donna: io permetto a te di dirmi quello che vorrai dire, perché so che è giusto. L'unico che sembra stare anche lui in silenzio, ma che invece è lì e ha già parlato, e ha già parlato dell'uno e dell'altro, è proprio il fariseo. Io quando incontro una persona sto in silenzio, perché questa riesco un attimino a parlarmi, perché questa riesca un attimino a parlarmi. Oppure sto muta, che è diversa. Un conto è stare in silenzio, un conto è essere muto. Il fariseo è muto, non dice una parola fuori, ma continua a dirle dentro. Quando io incontro una mia sorella, sto un attimo in silenzio, concedendole di esprimersi. O magari al massimo sono muta, nel senso che non dico una parola, così quella parla, ma io l'ho già giudicata prima che ancora lei parli. Io ne ho già parlato di lei prima che ancora lei mi dica o mi faccia qualcosa. E ci sono delle persone verso le quali noi non siamo mai in silenzio. Ci sono delle sorelle nella nostra comunità verso le quali noi non siamo mai in silenzio, ma continuiamo a parlare, continuiamo a sparlare, anche se naturalmente non apriamo la bocca. E continuando a parlare e sparlare, non diamo all'altra persona l'occasione di esprimersi così come può. Attenzione, la persona che entra nella nostra vita, se noi stiamo in silenzio, potrebbe esprimersi, farsi conoscere in maniera sguaiata, proprio come questa donna che si presenta a Gesù in maniera sguaiata, ma Gesù in silenzio coglie davvero quello che questa donna vuole dirgli. A volte il nostro non stare in silenzio nei riguardi di, questo, di qualche sorella, sì, qua lì è sempre la solita, però questa continua mormorazione, è nata anche dal fatto che noi magari ci siamo subito accorti che quella è una donna sguaiata, che dice cose brutte magari, Attenzione che uno può dire le cose brutte, dire cose che appaiono brutte e invece sono un grido di aiuto. Uno dei grandi gesti di maleducazione è gridare. Uno dei grandi gesti di maleducazione è essere maneschi. Ma uno dei modi con i quali io posso gridare aiuto è appunto urlare. E magari spingere qualcuno e dammi una mano. Chiaro che se io dico senta signora, per favore non urli, che è maleducazione, senta signore non mi tocchi, io dico una cosa giusta, perché non si deve urlare, non si deve toccare inutilmente, ma dicendo questa cosa giusta perdo e sono sordo alla richiesta di aiuto che questa persona mi fa. Dovremmo imparare a distinguere, proprio come fa Gesù, magari il modo sbagliato con cui questa persona si rivolge a me, magari offensivo, davvero fuori luogo, che mi fa fare anche brutte figure. Dovremmo imparare a distinguere il modo sbagliato con cui questa persona si rivolge a me dall'effettiva richiesta di aiuto che questa persona rivolge a me. Ci sono delle persone che per chiedere aiuto fanno le fastidiose. Ci sono delle persone che per chiedere aiuto fanno le antipatiche. Ci sono delle persone che per chiedere aiuto fanno le prepotenti. Paradossalmente, questo loro gesto sguaiato potrebbe perfino essere un atto di fiducia nei miei riguardi. Senti, in questo momento io non sono un essere maleducata, in questo momento io non sono capace di non essere fastidiosa, in questo momento io non sono capace di essere una che provoca inutilmente, ma sono sicuro che tu riuscirai a togliere il velo di questo fastidio e a capire la richiesta che ti faccio. Gesù ci appare proprio così. È così, eccolo qui un altro segno della sua potenza. È così potente che è capace di togliere il guscio fastidioso con cui questa donna si esprime a lui per capire il grido di aiuto. Perdonami, Signore, anche se sono così. Dammi una mano, anche se sono così. Consolami, anche se sono così. Ci sono delle persone che si impegnano ad essere antipatiche nella nostra comunità e ci riescono benissimo, ma magari ci stanno chiedendo: mi aiuti, mi consoli, mi dai un po' di attenzione. Ritornando alla meditazione di stamattina, sei capace di restituirmi qualcosa che magari altri mi hanno portato via e mi hanno reso, che così mi hanno reso cattiva? Sei capace tu di restituirmi qualcosa? È che questa richiesta è espressa in forma sguaiata. L'impotente dice: prima impari a parlare con buona educazione, poi vediamo. Il potente capisce e distingue. Guardate poi Gesù come va avanti. Gesù capisce anche il mutismo del fariseo. Allora dice: senti un po', Simone, voglio dirti qualcosa. E Gesù racconta una parabola. guardate Gesù, guardate, ma è troppo delicato, è troppo fine, perché se io fossi stato al posto di Gesù, se fossi riuscito ad accettare con purezza i gesti di quella donna, poi avrei detto al fariseo: e tu sei il solito fariseo che non capisci niente, non sei misericordioso, eccetera. Gesù salva, prende con una mano la donna e con l'altra prende il fariseo. Non dice al fariseo: ma sei sempre il solito, siete proprio tutti uguali voi farisei, che vi credete migliori degli altri e non capite niente. E invece Gesù, anche qui, parte da dove il fariseo è arrivato. Con la donna parte da dove la donna è arrivata. La donna può dire soltanto così, può fare soltanto, vabbè, partiamo così. E col fariseo, a cui piace la giustizia, a cui piace la logica, a cui piace l'argomentazione, vabbè, perché andate lì, lo senti un po', ho un esempio, ho una questione a porti. Secondo te chi sarà più grato al suo padrone, quello che, a cui è stato condonato 500 o 50? Beh, scusa, mi pare piuttosto chiaro, 500. Piano piano, con delicatezza, Gesù coinvolge il fariseo a capire che quella donna si stava comportando bene. Non giudica il fariseo. Vedete, in genere noi il Vangelo lo usiamo per dividere. Quando salviamo una categoria, per esempio questa donna, contemporaneamente ne eliminiamo un'altra, quella dei farisei. No, Gesù tiene insieme. Salva questa donna, ma salva anche Simone. Senti Simone, dai, adesso ti spiego bene io. Dai che ti aiuto, dove sei partito? Non lo accusa, lo aiuta ad arrivare da solo alla verità che all'inizio non riusciva ad accettare. Lo aiuta ad arrivare con le sue gambe alla verità che all'inizio non era in grado di accettare. È come se Gesù fosse un papà che al bambino, che dice al bambino seduto: dai, vieni su, no, non sono capace di andare in piedi, non sono capace di camminare, dai che ti aiuto io. Lo prende per la manina, lo tira su, dai, fai i primi passi, e poi lo impara. Così fa col fariseo. Spiegami tu, Simone, chi dei due sarebbe più grato? Adesso capisci, anche questa donna è più grata a me, è più affettuosa nei riguardi di me, proprio perché hai ragione tu, mi ha combinate di cotte di crude, il suo debito gli è stato condannato, è normale che sia più grata, attento a te però, perché te effettivamente hai poco da essere condonato, attento perché puoi essere esposto al rischio di sentirti in diritto di non essere grato a niente e a nessuno. Ma guardate la delicatezza di Gesù, che salva la donna e salva anche Simone. Non è che per salvare la donna esclude Simone. Vedete che ci vuole sveltezza, che Gesù è uno svelto, che Gesù è uno che sa muoversi. Se noi siamo invece, come dicevamo all'inizio di questo corso, fissate, ossessionate su alcune cose e abbiamo perso l'agilità e il movimento, magari ce la mettiamo tutta per salvare uno, ma questo costa la perdita di un altro. In questo senso Gesù assomiglia proprio a quel profeta, vi ricordate, al profeta Natan, che va da Davide dopo che Davide aveva peccato con Betsabea. E Natan gli dice: senti re, tu sei giudice, ho una questione da porti. C'era un uomo che aveva una pecorella, una, che era come sua figlia, guai con queste pecorella, veniva addirittura a mangiare sul suo tavolo. Un altro che aveva 100 pecore Invece di prendere una pecora per preparare un piatto all'ospite che era arrivato, va e gli uccide la pecora con l'agra e l'uso. Davide va su tutte le furie. Va su tutte le furie e dice: portami qui quello lì perché vedi che cosa gli faccio. E Nathan dice: ma guarda che quell'uomo sei tu. Nathan piano piano mette Davide in condizione di arrivare piano piano alla verità. Se gli avesse detto subito: Davide, guarda che io lo so che tu sei andato con Bezzabea, probabilmente Davide avrebbe ammazzato Nathan. Invece Nathan è furbo, lo mette sulla strada dove lui piano piano riuscirà a capire la cosa. Gesù fa lo stesso con Simone, lo mette sulla strada grazie alla quale piano piano comincerà a capire qualcosa. Proviamo un attimino a riprendere questo testo facendoci qualche domanda. Sono capace di cogliere nei gesti anche un po' maldestri di qualche mia sorella una richiesta di aiuto? Sono così forte da saper distinguere il modo sbagliato e la richiesta giusta? Sono in grado di capire che magari una persona si rivolge a me in modi anche cattivi, quasi fidandosi di me? Mi sa che tu riuscirai a capire che io sono cattiva con te, ma ti sto chiedendo aiuto. So stare in silenzio, e il silenzio è la disponibilità a lasciarti sorprendere da qualcuno o da qualcosa. Se invece continuo a parlare, la sorpresa neanche mi appare. Cosa dico quando vedo quella sorella? Cosa dico a me quando vedo quella sorella, quell'altra sorella? Se una sorella sbaglia, come Simone sbaglia, sfrutto l'occasione del suo errore per aggredirla, tu non pratichi il Vangelo. Gesù avrebbe potuto dire così: sei il solito fariseo. O trovo la strada dove lei, sentendosi protagonista e non giudicata, sentendosi protagonista, piano piano può arrivare alla verità. Guardate un secondo e concludiamo. La finezza dell'Evangelista Luca. Al versetto, vediamo se riesco a leggerlo, comunque lo vedete voi, al versetto: vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé. Quindi Luca dice: il fariseo vede. Poi più avanti Gesù gli fa la domanda: Simone, vedi questa donna? È come se Gesù dicesse: ma tu questa donna l'hai vista davvero? Quando io vedo una mia sorella, io la vedo davvero? O sento il mormorio, la mormorazione che dentro di me risuona in occasione di quella sorella? Io quando vedo quella sorella la vedo davvero? Gesù mi fa questa domanda: ma tu vedi quella lì? La vedi? Chiediamo al Signore questa grazia, lui che ha ridato la vista ai ciechi, di vedere davvero le persone che ci stanno a fianco. e di essere così forti da saper distinguere le richieste di aiuto e di restituzione di qualcosa e di liberazione dalla cattiveria, anche se sono fatte non nel modo più corretto, e di partire con una persona là dove quella persona è arrivata, e di fare un tratto di strada con quella persona anche con le forze che può, solo con quello che può. Magari ci sono delle sorelle che, per farsi vedere nel senso bello del termine, per farsi accettare, devono mostrarsi che loro sono capaci di. E vabbè, dai, se sa fare soltanto quello. Accetta questa cosa sguagliata e ascolta la sua parola e vedi la tua sorella così com'è. Bene, cara, ci vediamo domani alle lodi mattutine.